tanti anni fa feci una grossa scoperta. Una scoperta che dapprima mi lasciò, come dire, sgomento e che a ruota mi affascinò moltissimo, tanto che avrei trasformato di lì a poco quella fascinazione in un importante progetto editoriale. La scoperta fu che dentro ai muri ci sono delle cose. Me ne accorsi sbalordito durante la ristrutturazione di un appartamento. Cioè, dentro ai muri non c'era solamente il muro, ma c'era una vita rigogliosa fatta di tubi, di fili, di cavi. Ci passava l'acqua, l'elettricità, il gas, persino un lombrico che una volta era uscito da un mattone forato. Pazzesco. Era tutto lì sotto i miei occhi, sarebbe bastata una deduzione elementare, ma non ci avevo mai pensato. Così come non pensi a te stesso come a un intrico di vene, di tubi, di alveoli, dove passano plasma, ossigeno, liquidi, lo sai, ma pensi a te stesso come si pensa a un muro con dentro un muro, e naturalmente tanti sentimenti e un po' di poesia. Comunque il progetto editoriale, frutto di quella scoperta e di quella fascinazione, fu una trasmissione di bricolage militante, chissà se qualcuno se la ricorda, intitolata La Fresa della Bastiglia, niente meno. Una trasmissione che si proponeva di colmare lo iato tra Homo sapiens e Homo faber, più o meno come cercavano di fare Troisi e Benigni con Leonardo in Non ci resta che piangere. Ma perché, magari se lo sarà domandato pure qualcuno, proprio oggi finisco per tornare a parlare di mondi sotterranei, di fili e di cavi? Perché tempo fa mi è capitato di guardare al mare, non come fosse il mare, ma come se fosse un'enorme tinozza piena di cavi. Il 99% di tutto il traffico internazionale di voci e di dati di 7,7 miliardi di persone passa infatti per cavi lunghi migliaia di chilometri che se ne stanno stesi sui fondali dell'oceano. Se si guarda la mappa della cablatura del mondo, sembra per davvero un gigantesco quadro elettrico con i fili colorati, l'azzurro del neutro, il marrone della fase, il giallo-verde della messa a terra, un'enorme matassa di fili appoggiati sui fondali marini, dove transita l'intera comunicazione del mondo nel paradossale silenzio degli abissi. E proprio perché stanno laggiù in fondo al mare, verrebbe da pensare che tutti quei fili siano eterni, intangibili, sicuri. E invece non è mica così, non solo perché accade che si strappino quei fili, a volte incidentalmente, a volte no. Tanto che esiste pure una vera e propria geopolitica dei cavi, perché quei cavi sono fondamentali, anzi di più. Dentro a quei cavi transita tutta la comunicazione del pianeta e interromperli, bloccare i flussi, significa mandare in tilt il sistema informatico di interi paesi, bloccare le forniture di energia, i sistemi di trasmissione delle informazioni sensibili di ministeri, istituzioni e poi le transazioni elettroniche, le comunicazioni via internet, tutto. La proprietà di queste autostrade sottomarine è di chi le posa, mentre la gestione è nelle mani di chi le accende e ne fornisce i flussi di informazione, ovvero le compagnie elettriche, telefoniche. La Cina ha steso miliardi di chilometri di fibra ottica e pesa per oltre il 60% della domanda globale. La neutralità delle connessioni fino a qualche anno fa è stata assicurata dal fatto che le infrastrutture sono state realizzate da società private occidentali o consorzi internazionali sottoposti a regole di mercato e finanziati prevalentemente dalla Banca Mondiale. Con il modello statalista di Pechino è invece lo stesso governo a realizzarle, anche perché anche per conto delle grandi big tech americane che stanno investendo massicciamente sui cavi sottomarini. Il fondatore di Alibaba, Jack Ma, aveva profetizzato che nel caso in cui dovesse materializzarsi una guerra mondiale, ciò avverrà non con la tecnologia, ma a causa della tecnologia. L'innesco non potrebbe che essere il controllo dei cavi sottomarini a fibra ottica. Controllare la comunicazione significa controllare il mondo. Poco tempo fa Meta ha annunciato di voler costruire il cavo sottomarino più lungo del mondo. Lo ha detto Zuckerberg in persona. Il più lungo del mondo. Si chiama questo piano Project Waterworth e una volta completato raggiungerà 5 continenti e si estenderà per oltre 50.000 chilometri. più lungo della circonferenza terrestre, 50 miglia, e Meta prevede di utilizzare tecniche innovative per la posa dei cavi fino a 7 km di profondità. Un nuovo sistema nervoso impiantato nei fondali dell'Oceano Pacifico, Indiano, Atlantico, e che collegherà le Americhe, l'India, il Sudafrica, l'Australia, facendo viaggiare ad altissima velocità l'immane flusso di dati generati dall'intelligenza artificiale. E dire che una volta di cavo ce n'era uno, e soltanto uno. Allora, segnatevi subito questi due nomi. Il primo è Agamennon, il secondo è Niagara, che detti così non sono neanche granché, sembrano l'insegna di un ristorante greco e uno sgorgante. Agamennon, Niagara. E invece sono i nomi di due navi che si incontrano al centro dell'Oceano Atlantico a metà dell'Ottocento. E ognuna di queste due navi porta un filo. Nella pancia hanno un rocchetto con un filo arrotolato intorno, ed è un filo lungo più di 2000 km di cavo sottomarino. E le due navi viaggiano, si incontrano al centro dell'Oceano Atlantico, si salutano, allacciano il filo, fanno il nodo, zac, e partono. Anzi, ripartono, vanno indietro, una verso Terranova e una verso l'Irlanda, tirando ognuno il suo pezzo di filo. Ci provano tre volte. La prima va male. La seconda è un po' meglio, ma va male anche quella. E poi la terza, tac! Attaccano il filo, una di qua, una di là, e quel filo è il cavo del telegrafo. E per la prima volta ce la fanno, tirano il filo, una di qua e una di là. E per la prima volta una voce valica l'oceano. Ecco, non è ancora una voce, è solamente un telegramma. Sono le congratulazioni della regina Vittoria al presidente degli Stati Uniti, e poi ci saranno quelle con i ringraziamenti del presidente degli Stati Uniti alla regina Vittoria. È la prima volta che succede, non era mai accaduto prima. Dentro a quel filo, dentro a quel cavo, c'è una voce, c'è un messaggio che attraversa l'oceano e va fin dall'altra parte. Poi dopo che questo accade si rompe tutto, ma non è importante, perché quella resta la prima volta che una voce valica l'oceano, quello stesso oceano che oggi appare di nuovo gigantesco e muto, grande e silenzioso, come forse non è mai stato prima, senza più nessuna comunicazione tra una sponda e l'altra. Buongiorno e benvenuti al Demone del Tardi. Quella di oggi, ve lo dico subito, è una puntata registrata, perché io non ci sono, sono via, ed essendo via oggi ci occupiamo di cose che non hanno a che fare con la strettissima attualità, perché altrimenti rischieremo di suonare un po' datati, e quindi parliamo dell'Ottocento così datati. Certamente non lo siamo, ma intanto possiamo cominciare, via la sigla.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E allora, che sia diretta o registrata, eccoci ancora una volta qua. Buongiorno a tutti, benvenuti e benvenute. Questo è il Demone del Tardi e in questi giorni si torna a parlare di Oklahoma City. Non so se vi ricordate, ma l'altra volta abbiamo incrociato le piste di Oklahoma City per qualcosa che aveva a che fare con gli evangelici e la Bibbia. Questa volta no, parliamo ancora di Oklahoma City, non tanto perché i Thunder, la locale squadra di basket, comincia i playoff da favorita e punta a vincere per la prima volta l'anello dell'NBA, ma ne parliamo perché in questi giorni sono esattamente 30 anni esatti dall'attentato che a metà degli anni 90 devastò a Oklahoma City un edificio federale, causando tantissime vittime. Pochi minuti dopo le 9 del mattino del 19 aprile 1995, un furgone carico di oltre 2200 kg di esplosivo saltò in aria davanti all'Alfred Murrah Federal Building nel centro di Oklahoma City. L'esplosione fu così violenta da danneggiare oltre 300 edifici nel raggio di 16 isolati e fu sentita a decine di chilometri di distanza. Causò la morte di 168 persone, tra cui 19 bambini sotto i 6 anni, che si trovavano all'interno dell'edificio nell'America's Kids Daycare Center. I feriti furono più di 680, delle vittime soltanto 99 lavoravano effettivamente per il governo degli Stati Uniti. Poco più di un'ora dopo, Timothy McVeigh fu fermato dalla polizia per guida senza targa e arrestato per possesso illegale di arma da fuoco. Le indagini lo collegarono subito all'attentato. Poco dopo fu arrestato anche il suo complice, Terry Nichols. I due avevano appena commesso uno dei più gravi attacchi terroristici compiuti nella storia su suolo americano. McVeigh era arrivato in città a bordo del furgone poco prima delle 9 del mattino. Alle 8.57 le telecamere del Regency Tower Apartment registrarono il suo passaggio verso il building. Parcheggiò il furgone davanti all'edificio e, dopo aver detonato l'ordigno, si allontanò con un'altra macchina che aveva parcheggiato nei paraggi pochi giorni prima. Indossava una maglietta con il motto Sic Semper Tyrannis, le parole che, secondo la tradizione latina, furono pronunciate da Bruto nell'atto di assassinare Giulio Cesare, e le stesse che aveva urlato John Wilkes Booth dopo aver assassinato il presidente degli Stati Uniti Abramo Lincoln. Ricorda il Post che McVeigh aveva iniziato a lavorare alla bomba con Nichols nell'estate del 1994. A metà aprile dell'anno successivo era tutto pronto: 108 sacchetti di nitrato di ammonio da 23 kg ciascuno, 3 stagne di nitrometano da 200 litri ciascuna, alcune cassette di Tovex e 17 sacchi di ANFO. Tra il 17 e il 18 aprile i due presero a noleggio un furgone, lo caricarono con 13 barili riempiti con una miscela degli esplosivi raccolti, poi misero a punto un sistema di detonazione in due tempi. 3 giorni prima avevano parcheggiato la macchina che poi sarebbe stata usata da McVeigh per la fuga, a pochi isolati di distanza dal Federal Building. Dopo aver rimosso la targa, McVeigh aveva lasciato un biglietto su cui era scritto: "Non è abbandonata, per favore non la portate via, sarà rimossa entro il 23 aprile. T. Timothy McVeigh e Terry Nichols si erano conosciuti a Fort Benning in Alabama durante un periodo di addestramento militare. Avevano deciso di vendicarsi contro il governo americano per come aveva gestito il caso di Randy Weaver e per il cosiddetto assedio di Waco, in cui erano morte 82 persone barricate dentro a un ranch texano. Secondo la ricostruzione di McVeigh, durante il processo il Federal Building fu scelto per il suo rivestimento esterno in vetro e per la grande quantità di spazio che si estendeva su uno dei suoi lati, che avrebbe potuto così assorbire gran parte della forza dell'esplosione, evitando di uccidere persone che non avevano niente a che fare con il governo e che avrebbe soprattutto fornito una prospettiva migliore per eventuali foto successive all'attentato con cui amplificare l'effetto propagandistico. L'attentato fu programmato il 19 aprile, in coincidenza con l'anniversario dell'assedio di Waco e delle battaglie di Lexington e Concord durante la guerra d'indipendenza americana. Le indagini che seguirono all'attentato furono il più grande caso di investigazione criminale nella storia degli Stati Uniti. Gli agenti dell'FBI interrogarono 28.000 persone, McVeigh e Nichols furono processati e condannati nel 1997. McVeigh fu condannato a morte e ucciso con un'iniezione letale l'11 giugno 2001. Nichols invece fu condannato all'ergastolo. Quando durante il processo gli era stato chiesto che cosa pensasse della morte di tutti quei bambini, McVeigh rispose: "Non sono io che ho definito le regole. Le regole, se non sono scritte, sono definite dall'aggressore. Donne e bambini furono uccisi a Waco. Abbiamo restituito al governo quello che ci aveva dato." All'epoca, McVeigh e Nichols vennero intesi come lupi solitari. Non ci si accorse, o non ci si volle accorgere, di come quell'attentato rappresentasse l'emersione di quella violenza antisistema che già scorreva nelle vene profonde dell'America. Waco era un simbolo, ma anche la storia di Randy Weaver, che McVeigh disse di aver voluto vendicare, raccontava molto di gruppi armati di estrema destra che proclamavano la necessità dello scontro finale con il governo federale. Si chiamava Come On Billy questa canzone, che non a caso usciva nel 1995, lei è PJ Harvey, così come era del 1995, l'anno della strage di Oklahoma City, anche I'm Above dei Mad Season, che abbiamo sentito e ascoltato in sottofondo. Ma dicevamo di Randy Weaver, che era la figura a cui Timothy McVeigh aveva, tra virgolette, dedicato il progetto criminale della strage, l'uomo che voleva vendicare, e chi fosse Randy Weaver e di quali mondi fosse in qualche modo un simbolo, l'aveva raccontato a Fabrizio Tonello per il Manifesto qualche anno fa. Randy Weaver, scriveva e raccontava Tonello, e sua moglie Vicky lasciarono l'Iowa nel 1983 per stabilirsi nella parte più settentrionale dell'Idaho, in mezzo alle montagne, a pochi chilometri dal confine canadese. Weaver era un berretto verde legato a un movimento fondamentalista chiamato Christian Identity. Nel dicembre del 1990 viene messo sotto accusa per possesso, fabbricazione e vendita illegale di armi da fuoco. Il suo processo deve iniziare il 20 febbraio del 91, ma per un errore non si presenta all'udienza e il 14 marzo un procuratore federale lo incrimina per non essere comparso in aula. Gli agenti federali, sapendo che Weaver è in contatto con Christian Identity, lo vedono come un pericoloso criminale, un Rambo capace di sopravvivere nei boschi e di eliminare un intero battaglione mandato alla sua ricerca, mentre Weaver a sua volta si autoconvince che ci sia un complotto del governo contro di lui e si autosequestra in una capanna nei boschi a Ruby Ridge insieme alla famiglia. Per un anno e mezzo Weaver e le autorità giocano al gatto e al topo, l'uno sempre più convinto che le forze del male siano in agguato, gli altri sempre più sicuri che un'operazione paramilitare su larga scala sia necessaria per effettuare l'arresto, visto che l'intera famiglia è armata. Il momento della verità arriva il 21 agosto 1992, quando Sam Weaver, il figlio 14enne di Randy e Kevin Harris, una 24enne che vive con la famiglia, vengono sorpresi da 6 sceriffi federali a poca distanza dalla casa. Ne segue uno scontro a fuoco in cui muoiono Sam e uno degli agenti. Gli sceriffi federali si ritirano solo quando ricevono rinforzi dopo 9 ore di battaglia in piena regola. Un'unità speciale dell'FBI, chiamata Hostage Rescue Team, viene fatta arrivare sul posto e l'assedio comincia. 11 tiratori scelti prendono posizione attorno alla casa, dove ci sono adesso 3 bambini, i coniugi Weaver e Kevin Harris. È il comandante della squadra speciale a decidere che qualunque maschio adulto della famiglia Weaver, quindi anche Randy Weaver e Kevin Harris, sarà considerato un obiettivo legittimo per i tiratori, senza che ci sia bisogno di atti ostili da parte loro. Si spara a vista, insomma. Queste regole per aprire il fuoco diventeranno poi il cuore dello scandalo. Tradizionalmente, gli agenti federali sono autorizzati ad aprire il fuoco soltanto se c'è un immediato pericolo di vita per se stessi o per dei civili. Il giorno dopo, sabato 22 agosto, Randy Weaver e Harris escono dalla capanna e immediatamente gli agenti fanno fuoco. Weaver viene ferito alla spalla, Harris si precipita verso la porta e un cecchino spara anche su di lui. Il colpo lo manca, ma uccide Vicky Weaver, che aveva in braccio la figlia di pochi mesi. I vicini di casa Weaver e gli abitanti della contea, intanto, manifestano la loro ostilità contro il governo federale e le sue truppe di occupazione, innalzando cartelli come «Lasciate in pace la famiglia e andatevene a casa», «Cristiani contro la tirannia», «Basta con questi abusi della nostra libertà», «Il governo mente», «Un patriota muore». Lo scontro si conclude grazie alla mediazione di James Bo Gritz, un ex comandante dei Berretti Verdi in Vietnam, che aveva avuto Weaver nel suo reparto 13 anni prima. Harris e Weaver vengono rinviati a giudizio per l'omicidio dello sceriffo e per un'infinita serie di reati, ma nel corso del processo il vero imputato diventa l'FBI, che aveva deciso di sparare per uccidere e non solo per rispondere al fuoco. L'immagine di una madre americana uccisa sulla porta di casa con una neonata in braccio sembrava fatta apposta per commuovere i giurati. Nel luglio 1993 Weaver viene assolto da tutti i capi di imputazione, tranne quello di detenzione d'arma illegale, per la quale viene condannato a 18 mesi di prigione, mesi che finisce di scontare proprio prima del Natale del 1993. La morte di Vicky Weaver, sua moglie, diventa una cause célèbre non solo per gli estremisti di destra, ma anche per i repubblicani alla Camera e al Senato. In fondo si trattava di una donna, bianca, madre di una bimba di pochi mesi, uccisa sulla porta di casa da una pallottola della polizia. Una martire fatta su misura per chi volesse mettere sotto accusa l'operato dell'amministrazione Clinton. Quando il governo eccede nell'uso della forza, scrive Tonello, essere bianchi, cristiani e di destra aiuta molto. La pressione della maggioranza politica repubblicana è tale che nel 1995 il Dipartimento della Giustizia preferisce chiudere il caso Weaver con una mezza ammissione di colpa. In base a un accordo firmato nell'agosto, le tre figlie di Randy Weaver ricevono $1 milione ciascuna per compensarle del dolore e della sofferenza causate dalla morte della loro madre. Da allora però gli Weaver diventano icone dell'estrema destra e dei simboli da imitare. E nel trentennale della strage di Oklahoma City ne abbiamo approfittato per ripercorrere quei momenti, quella storia che è diventata tra l'altro una nuova serie appena pubblicata su Netflix, per cui se la cosa vi ha incuriosito, insomma, potete approfondire e vedere e conoscere qualcosa di più. Intanto andiamo a chiudere questa prima parte, lo facciamo con un altro pezzo a questo punto del 1995. Questi erano i primi Foo Fighters. Il disco d'esordio, quello che Dave Grohl suonò quasi integralmente tutto lui, e questo era I'll Stick Around.
Someone who relies on you. We started out as friends, but the thought of you just gives me end. The symptoms are so deep, it's so much too late to turn away. We started out as friends. Sign your name across my heart, I want you to be my baby. Sign your name across my heart, I want you to be my baby. Time, I'm sure, will bring disappointments in so many things. It seems to be the way when you're gambling cards on love you play. I'd rather be in hell with you, baby, than in cool heaven. It seems to be the way. Sign your name across my heart, I want you to be my baby. Sign your name across my heart, I want you to be my lady. Birds never look into the sun before the day is gone, but the light shines bright on a peaceful day, yeah. Stranger blue, leave us alone with a one to deal with you. We shed our stains, shower in the room that makes the rain. Sign your name across my heart, I want you to be my baby. Sign your name across my heart, I want you to be my lady. Sign your name across my heart, I want you to be my baby. Sign your name across my heart, I want you to be my lady. All along with you makes the butterflies in me arise. Slowly we make love and the earth rotates to our dictates. Slowly we make love.
E con questa versione di Sign Your Name, a cura di Cristina Donà, originale naturalmente di Terrence Darby, ci affacciamo alla seconda parte di questa puntata del Demone del Tardi, che come vi dicevo in apertura è puntata registrata e quindi è avara di attualità e anche di facezie, perché essendo io via da una settimana sarebbero scadute come lo yogurt sia l'attualità che le facezie. Però poco prima che io partissi è successa una cosa, e la cosa che è successa è che è morto Mario Vargas Llosa, che è stato uno scrittore veramente, veramente enorme, e come tutti i grandi anticonformisti è stato anche un uomo impopolare, ma era appunto uno scrittore enorme. Ha scritto Alessandro Piperno, nel ricordarlo sulle colonne del Corriere della Sera, che Mario Vargas Llosa apparteneva a quella generazione di giganti convinti che il romanzo fosse la sola forma di felicità e conoscenza. Sosteneva che i libri offrono una prospettiva che la vita autentica in cui siamo immersi sempre ci rifiuta. Quell'esistenza, che per Vargas Llosa, ricorda anche Claudio Magris, ancora sul Corriere, è un'infermità incurabile, che pure non ignora la felicità e la pienezza, il loro ordine e il loro disordine, la generosità e la sfida, l'ombra della paura. Mario Vargas Llosa è stato davvero lo speculare di Gabriel García Márquez, ha scritto Nicola La Gioia sulla Stampa. Quest'ultimo, dice La Gioia, costruisce un mondo pieno di meraviglia e di magia, dove il reale e l'incredibile convivono. Vargas Llosa invece è lontano da ogni esotismo, costruisce mondi metropolitani, spesso claustrofobici, dove la lotta tra potere e individuo è impari e spietata. Gabriel García Márquez, continua La Gioia, diventa un'icona della sinistra. Vargas Llosa cambia strada. Da studente partecipa alla politica universitaria attraverso Cahuide, nome sotto il quale si nasconde il Partito Comunista Peruviano. Nel 62 visita Cuba, esprime simpatie per la rivoluzione. Due anni dopo arriva però la rottura. Nel 67, dopo l'imprigionamento del poeta Herberto Padilla, Vargas Llosa rompe con il regime di Fidel Castro. A differenza di molti intellettuali latinoamericani, non cercherà mai un compromesso, si sposta invece con decisione verso posizioni liberali. Ero convinto che uno scrittore che si dichiara liberale non avesse alcuna opportunità di vincere il Nobel, disse Vargas Llosa a Le Monde quando a Stoccolma gli assegnarono il blasone. Venne su di sinistra, ma con uno scetticismo flaubertiano che ne temperava il socialismo, e quando Castro appoggiò la repressione della primavera di Praga, Vargas Llosa si ribellò. Fui attaccato ferocemente, raccontò, ma per la prima volta mi sentii a mio agio. Da allora non ho mai scritto una parola in cui non credessi, a differenza di molti scrittori. A tratteggiare il versante liberale di Mario Vargas Llosa è Giulio Meotti sulle colonne del Foglio. Fu uno dei pochi, racconta, a schierarsi con Salman Rushdie nel 1989. Gli scrittori dovrebbero unire le forze in questo momento, scrisse Vargas Llosa, momento cruciale della libertà creativa. Pensavamo che questa guerra fosse vinta molto tempo fa, ma non lo era. In passato è stata l'Inquisizione, sono stati il fascismo e lo stalinismo, ora è il fondamentalismo. Quando venne sterminata la redazione di Charlie Hebdo, Vargas Llosa prese carta e penna per mandare queste righe al Paese. Je suis Charlie, credo che l'Occidente, l'Europa, il mondo libero debbano prendere atto che c'è una guerra che si sta svolgendo nel loro territorio e che questa guerra la dobbiamo vincere se non vogliamo che la barbarie prenda il posto della civiltà. Così scriveva Mario Vargas Llosa. E la sua posizione politica, riprende l'argomento poi ancora Nicola La Gioia sulla Stampa, è stato un altro catalizzatore di smaniosi. Elogiare l'arte di questo scrittore significava venire raggiunti da messaggi di felicitazione e biasimo, dice La Gioia. Mi è successo molte volte, felicitazioni di sedicenti liberali, sorpresi che uno scrittore come me portasse acqua, come ne avesse bisogno, al mulino di Vargas Llosa, il quale davvero liberale considerava Silvio Berlusconi un personaggio caricaturale e Trump, un pagliaccio pericoloso. Biasimo, invece, da post-marxisti che non riuscivano a leggere senza pregiudizi almeno uno dei romanzi di uno scrittore destinato a sopravvivere agli equivoci di chi confonde la letteratura con l'ideologia. Uno degli aspetti più noti della vita di Vargas Llosa fu appunto il suo rapporto con Gabriel García Márquez, a cui aveva anche dedicato la tesi di dottorato. In gioventù furono molto amici, ma poi, come si vedeva, cominciarono ad allontanarsi per motivi politici quando Vargas Llosa prese le distanze dal marxismo e da Fidel Castro, di cui García Márquez fu grande sostenitore fino in fondo. Questo accadde in seguito alla detenzione di Alberto Padilla, poeta critico della rivoluzione cubana, e nel 1976, durante la prima di un film in un cinema di Città del Messico, avvenne il fattaccio, cioè fu il momento in cui Vargas Llosa tirò un pugno a García Márquez durante una lite. L'occhio nero che il primo procurò al secondo in quell'occasione fu immortalato in un famoso scatto dal fotoreporter messicano Rodrigo Moya. I due si sarebbero ignorati per 30 anni, salvo riavvicinarsi nel 2007 quando Vargas Llosa acconsentì a pubblicare una sua prefazione in una nuova edizione di 100 anni di solitudine. Le motivazioni di quel celebre pugno, famoso negli ambienti letterari quanto il diretto almento di Alì e Foreman lo fu nella storia dello sport, furono sempre interpretate come politiche, ma il fotografo Rodrigo Moya e l'amico di entrambi, Guglielmo Angulo, avrebbero poi raccontato un'altra storia. Erano circa le 11 o 12 del mattino, racconta Rodrigo Moya, ed ero a casa mia, a Colonia Napoles, dove avevo un ufficio, che era una grande casa con una redazione da una parte e dall'altra vivevo con la mia ragazza e i miei due figli. Bussano alla porta ed erano Gabriel García Márquez e Mercedes, sua moglie. Ero molto felice e molto sorpreso di vederlo. Gabo era già un mio amico, ma ci sono gerarchie nelle amicizie. Io ero un fotografo di giornale e lui era quello che era. All'epoca non mi azzardavo a chiamarlo Gabo. Chiamarlo Gabito era per me come chiamare Cervantes Miguelito. Per me lui è Gabriel García Márquez. Vennero per le foto, mi disse: voglio che tu mi faccia qualche foto dell'occhio nero. Vennero a casa mia perché si fidavano di me. Gli ho chiesto: cos'è successo? E lui ha fatto una battuta tipo: stavo facendo box e ho perso. Quella che ha preso la parola è stata Mercedes. Ha detto che Vargas Llosa gli aveva dato un pugno a sorpresa. E perché? Le domandai. Non lo so. E poi arriva Guglielmo Angulo, che la racconta così. So la verità su quella lite, te la dirò. Guarda, Mario è stato un grande donnaiolo ed è un uomo molto bello, le donne muoiono per Mario. Così Mario, durante un viaggio in nave da Barcellona a El Callao, incontrò una donna bellissima, si innamorarono, lasciò la moglie e se ne andò con lei, e il matrimonio finì e tutto il resto. Sua moglie tornò a fare le valigie e naturalmente iniziò a vedere degli amici. Poi tornarono insieme e sua moglie disse a Vargas Llosa: non pensare che non sia attraente, i tuoi amici, come Gabo, mi stavano cercando. Un giorno si incontrarono in un teatro a Città del Messico e Gabo gli andò incontro a braccia aperte. Vargas Llosa strinse il pugno e disse: per quello che hai cercato di fare a mia moglie, e bang, lo stese. Allora la signora Gabo disse: quello che dici non può essere vero, perché a mio marito piacciono le donne, ma solo quelle molto belle. Era successo due giorni prima, dice ancora Rodrigo Moya. Il giorno prima era stato male, il pugno gli è stato dato di notte. Conosci la storia, vero? Era l'anteprima di un film, quello sui sopravvissuti delle Ande. Così Gabo è arrivato e ha detto: Mario! E Mario si è girato e PEM! Lo ha colpito con un destro e lo ha buttato a terra. Sanguinava quando è caduto, perché la lente degli occhiali si era rotta proprio sul ponte del naso e il livido era piuttosto grave. Non so se sia stata Cina, Mendoza o Elena Poniatowska ad andare a comprare della carne da mettergli sull'occhio. Ed è proprio vero. Ho fatto un po' di box da quando ero bambino e si mette la bistecca su un occhio nero. Non so come, ma fa sparire il livido. Ora invece usano l'arnica. Beh, il mio segreto è questo, prosegue ancora Guglielmo Angulo. Gabo mi ha raccontato cos'era successo prima del litigio. Voglio dire, se me l'avesse detto dopo sarebbe stato inutile. Ha detto: no, guarda, lei ci sta provando con me, ma io sono così affezionato a Mario che, anche se sono separati, quindi immagina, non potevo dirlo a Mario, sono anche suo amico, avrei distrutto il matrimonio. E insomma, quella che sembrava essere una storia politica, forse era una storia quasi da commedia d'amore, con Gabriel García Márquez da una parte, Mario Vargas Llosa dall'altra.
Acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Perdona que no te crea, lo tuyo es puro.
Il mio incontro con Mario Vargas Llosa ha un titolo, ed è il titolo di uno dei suoi romanzi, ed è La zia Giulia e lo scribacchino, un romanzo pieno di idee, di invenzioni letterarie, di intrecci da equilibrista. Ne parla anche nel pezzo ricordo di Vargas Llosa Alessandro Piperno sul Colonna del Corriere. Credo di averlo letto una mezza dozzina di volte. Dice alla critica ufficiale: non piacque quella commedia romantica impudica, di spudorata ascendenza autobiografica, ma si sa, la critica ufficiale non ne azzecca mai una. Che romanzo, che personaggi, che ironia, proprio così, quasi, e questo lo dico io, come se Raymond Queneau fosse rinato a Lima. Ed è un romanzo anche pieno di radio. Sì, proprio di radio, e forse è proprio per quello che in qualche modo mi era così piaciuto ancor prima che cominciassi a fare radio. E quel romanzo, La zia Giulia e lo scribacchino, comincia così. In quel tempo remoto io ero molto giovane e vivevo con i miei nonni in una villa dai muri bianchi di Calle Occiaran a Miraflores. Studiavo all'Università di San Marcos, legge mi sembra, rassegnato a guadagnarmi più tardi la vita da libero professionista, anche se in fondo mi sarebbe piaciuto di più riuscire a diventare uno scrittore. Avevo un lavoro con titolo pomposo, stipendio modesto, appropriazioni illecite e orario elastico, direttore delle informazioni di Radio Panamericana. Consisteva nel ritagliare le notizie interessanti che comparivano sui quotidiani e truccarle un po' per poterle leggere nei bollettini. La redazione ai miei ordini era costituita da un ragazzo dai capelli imbrillantinati e amante delle catastrofi chiamato Pasquale. C'erano bollettini ogni ora, di un minuto, salvo quelli di mezzogiorno e delle nove, che erano di 15. Ma noi ne preparavamo diversi insieme, sicché io andavo molto in giro per strada a bere caffè nella colmena, qualche volta a lezione e negli studi di Radio Central, più animati di quelli dove lavoravo io. Le due stazioni radio appartenevano allo stesso proprietario ed erano adiacenti in Calle Belén, molto vicino a Plaza San Martín. E non si assomigliavano in nulla, al contrario, come quelle sorelle da tragedia che sono nate l'una ricolma di grazie e l'altra di difetti, si distinguevano per i loro contrasti. Radio Panamericana occupava il secondo piano e la soffitta di un edificio tutto nuovo e aveva nel suo personale, nelle sue ambizioni e nei suoi programmi una certa aria esterofila e snob. Pretese di modernità, di gioventù, di aristocrazia, anche se i suoi annunciatori non erano argentini, avrebbe detto Pedro Camacho, meritavano di esserlo. Vi si trasmetteva molta musica, parecchio jazz e rock e un briciolo di musica classica. Le sue onde erano quelle che per prime diffondevano a Lima gli ultimi successi di New York o dell'Europa, ma non disdegnavano neppure la musica latinoamericana, purché con un minimo di sofisticazione. quella nazionale era ammessa con cautela e solo a livello del valzer. C'erano programmi di una certa pretesa intellettuale, biografie del passato, dibattiti internazionali e persino nelle trasmissioni frivole, i quiz o il trampolino per la fama, si notava una ricerca di non incorrere in troppa scempiaggine o banalità. Una prova del suo zelo culturale era quel servizio di informazioni che Pasquale e io alimentavamo in un soppalco di legno costruito nella soffitta, da cui era possibile scorgere gli immondezzai e le ultime finestre teatine dei tetti di Lima. Vi si arrivava con un ascensore le cui porte avevano l'inquietante abitudine di aprirsi prima del tempo. Radio Centrale, invece, era intrappolato in una vecchia casa piena di cortili e di anditi e bastava udire i suoi annunciatori spigliati e ridondanti di gergalismi per cogliere la sua vocazione popolare, plebea, creolissima. Lì venivano diffuse poche notizie e lì era regina incontrastata la musica peruviana, inclusa quella andina, e non era raro che i cantanti indiani delle arene partecipassero a queste trasmissioni aperte al pubblico che radunavano folle parecchie ore prima davanti alle porte dello stabile. Le sue onde facevano anche guizzare con prodigalità la musica tropicale, quella messicana, quella bonaerense, e i suoi programmi erano semplici, privi di immaginazione, diretti, richieste telefoniche, serenate di buon compleanno, pettegolezzi dal mondo del teatro, del disco e del cinema. Ma il suo piatto forte, reiterato e abbondante, quello che, secondo tutte le inchieste, le assicurava il suo altissimo indice di ascolto, erano i romanzi radiofonici. Ne trasmettevano mezza dozzina al giorno almeno e mi divertiva molto spiare gli interpreti mentre stavano andando in onda. Attrici e attori in declino, affamati, spelacchiati, le cui voci giovanili carezzevoli, cristalline, differivano terribilmente dai loro volti vecchi, dalle loro labbra amare, dai loro occhi stanchi. Il giorno che si installerà la televisione in Perù non avranno altra scelta che il suicidio, pronosticava Gennaro Figlio, indicandoli attraverso i vetri dello studio dove, come in un grande acquario, con i copioni in mano, li si vedeva intruppati intorno al microfono pronti a iniziare la 24esima puntata della famiglia Alvear. E infatti, quale delusione avrebbero provato quelle casalinghe che si intenerivano per la voce di Luciano Pando se avessero visto il suo corpo malandato e il suo sguardo strabico. E quale delusione i pensionati i cui il cadenzato sussurrare di Josefina Sanchez risvegliava ricordi se avessero potuto vedere la pappagorgia, i baffi, le orecchie a sventola, le varici. Ma l'avvento della televisione in Perù era ancora remoto e la discreta sopravvivenza della fauna radioromanzesca sembrava per il momento assicurata.
Lo hai primavera, nella selva amazonica lo hai primavera.
Ecco, se proprio posso darvi un consiglio, e tutto sommato voglio darvi un consiglio, leggetelo questo libro, perché è una cosa bella e non ve ne pentirete. Detto questo, siamo arrivati praticamente al termine di questa puntata un po' strana, come tutte le puntate registrate del Demone del Tardi. Non ci rivediamo la prossima settimana, perché la prossima settimana è il turno di Lorenza Ghidini e del suo microfono aperto. Nel frattempo ci sarà stato anche il 25 aprile, e quindi auguri sia per Pasqua che per il giorno della liberazione da parte mia. Noi ci rivediamo invece addirittura dalle parti del 1° maggio o giù di lì. Intanto io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qua con me in quest'ora di trasmissione, e chiudo con qualcosa che non c'entra assolutamente niente dal punto di vista musicale, e siccome ho sempre avuto un po' un debole per le cose che non c'entrano niente, questa canzone si chiama Nella parte del mondo in cui sono nato, e arriva da Post Mortem, che è l'ultimo nuovo album dei Cani.
Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato, tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, l'età media è quella in cui eri già morto, nel passato, nel passato, nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, quasi tutti i romanzi hanno un protagonista che somiglia all'autore, e non credo sia un caso, e non credo sia un caso, e non credo sia un caso, ma non credo sia un caso, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, fino da piccolo mi hanno insegnato che tutto è corrotto, tutto è sbagliato, tutto è corrotto, tutto è sbagliato, tutto è corrotto, tutto è sbagliato. Vivere è fascista, nascere è reato, vivere è capitalista.